Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio che settimanalmente la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Oggi siamo idealmente a Firenze, sulle tracce dello scomparso dipinto che Leonardo dedicò alla battaglia di Anghiari, e su questa scomparsa si è costruito un mito. La vicenda inizia nell'aprile del 1503, quando Pier Solderini, gonfaloniere della Repubblica Fiorentina, affida l'incarico a Leonardo di affrescare una delle grandi pareti del Salone dei 500 in Palazzo Vecchio. Doveva essere un'opera grandiosa per dimensioni e per ambizione, che l'avrebbe messo a diretto confronto con Michelangelo, a cui era stato chiesto un altro affresco, la battaglia di Cascina, per la parete vicina. La scena affidata a Leonardo invece era la battaglia di Anghiari, ovvero un momento degli scontri tra esercito fiorentino e milanese del 29 giugno 1440. A causa dell'inadeguatezza della tecnica applicata da Leonardo, l'affresco non riuscì, lasciando Leonardo sgomento, e il suo insuccesso fece notizia. Ma nonostante i disastri, l'opera era stata in parte realizzata. Infatti Leonardo vi aveva lavorato per ben un anno con 6 assistenti. E malgrado i danni nella parte alta, questa battaglia di Anghiari rimase esposta a Palazzo Vecchio per diversi anni. Molti dunque la videro e alcuni la riprodussero. Rubens ne interpretò la parte centrale da una copia o forse dal cartone, e sicuramente non dai resti del dipinto, essendo nato nel 1577, quando la profonda ristrutturazione di Giorgio Vasari era già stata messa in opera, e il dipinto di Rubens offre un'idea abbastanza chiara di cosa fosse il meraviglioso affresco di Leonardo. Circa 60 anni dopo, la decorazione del salone venne rifatta appunto da Vasari, e la leggenda narra che quest'ultimo abbia nascosto i frammenti leonardiani ancora presenti sotto un nuovo intonaco. Nel mentre che gli storici dell'arte ancora dibattono sulla questione, Umbra Lucis Ensemble ha pubblicato un interessante CD che, con musiche d'epoca e partendo dallo scontro anghiarese, propone un percorso tematico sulla battaglia in musica. E per parlarne abbiamo in collegamento telefonico il musicista e musicologo Stefano Lorenzetti, che è stato il motore di questo prodotto discografico pubblicato recentissimamente dalla Urania Records. Buongiorno Stefano Lorenzetti.
Buongiorno.
Allora, un disco dedicato a un affresco, a un dipinto di cui non ci rimane praticamente nulla, ma che rivive proprio attraverso la musica.
Sì, diciamo che l'idea di questo disco è nata attorno a questo dipinto, che è un dipinto che ha assunto proprio per la sua vicenda anche una dimensione mitica nella storia delle opere di Leonardo. Dunque, questa battaglia d'Anghiari, che è stata anche un po' un simbolo, una delle battaglie più famose del Rinascimento, che ovviamente ha anche un po' ridefinito l'assetto della penisola, e che non a caso fu celebrata nel Salone dei 500, anche come elemento identitario di tutta la fiorentinità, diciamo certo. Così. E quindi sì, ovviamente questo tentativo di rivivere questo dipinto e la vicenda che il dipinto narra attraverso la musica è stato un tentativo, diciamo, abbastanza ellittico. Perché da un lato abbiamo, come dire, commissionato un brano esplicitamente legato al dipinto stesso, dall'altro l'abbiamo circondato di altri brani più o meno coevi al dipinto, anzi direi leggermente più tardi, che cercavano di declinare questo concetto della battaglia secondo una molteplicità di letture. Quindi non soltanto la battaglia guerreggiata, ma insomma la battaglia come metafora di altro da sé, diciamo così.
Certo, perché, correggimi se sbaglio, nella musica di un certo periodo la battaglia potremmo dire che diviene quasi un genere.
Sì, assolutamente, sono d'accordo con questa lettura. Diventa un genere, e un genere che è destinato, come dire, a esprimere un po' diversi significati di questo termine. Quindi ovviamente la battaglia guerreggiata, e quindi tutte le musiche che più o meno idiomaticamente, anche con dei tratti anche di onomatopea, cercano di ritradurre proprio anche la sonorità, la fisicità della battaglia, fino alla declinazione metaforica di questo concetto, la battaglia amorosa, la battaglia come il ritorno anche alle origini, il rapporto tra la pace e la guerra, insomma una declinazione molto ricca di derivazioni da questo concetto, che hanno trovato nella musica una loro espressione. No, 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 no.
scorrendo l'elenco dei brani che avete scelto per questa incisione, ne vedo nella stragrande maggioranza appartenenti a musicisti non italiani, o meglio, musicisti stranieri che in buona parte hanno operato anche in territorio italico, ma il numero proprio che spicca, ecco anche i nomi, William Byrd, De Victoria, che visse a Roma ma era uno spagnolo, Berkham, Dowland, insomma tutta una serie di musicisti che probabilmente hanno amato in maniera particolare un certo tipo di musica. Ecco, come, che criterio ha guidato, al di là del genere di cui dicevamo, la scelta di questo repertorio?
Ma in effetti la sua osservazione è giusta, nel senso che ci sono più compositori stranieri, diciamo, non italiani di nascita, che italiani. Ma diciamo che ovviamente ci sono state delle considerazioni legate alla scelta particolare di alcuni brani. Penso per esempio alla Battaglia di Berrecore, che ovviamente Berrecore non è un compositore italiano, ma non è un caso che la battaglia rievochi una battaglia italiana, che è la Battaglia di Pavia del 1525. Una battaglia che ha, insomma, così anche qualche punto di contatto con la nostra. E poi penso ai Madrigali di Berkham. I Madrigali di Berkham sono stati scelti, oltre che per la loro qualità musicale, anche perché mettevano in luce alcuni dei più noti ed affascinanti passi dell'Orlando Furioso, passi proprio di guerra, che quanto ci servivano ad illuminare questo concetto. Poi penso anche a De Victoria, e penso a questo, soprattutto a Il Te Deum, che è uno forse dei brani così più rappresentativi della sua produzione, comunque almeno più frequentati. E qui l'abbiamo scelto come brano di riconciliazione, questa idea che alla fine della battaglia si ringrazia Dio per l'esito della battaglia, insomma è anche un pezzo un po' di riconciliazione al di là del conflitto, in fondo questo ringraziamento per la vittoria che finisce un po' per accomunare tutti, perché in un modo o nell'altro la pace è stata ritrovata, anche magari a prezzo di spargimento di sangue e di disperazione.
Certo, i vincitori ringraziano perché chi vince pensa sempre che Dio stia dalla sua parte, e
sì,
chi è sopravvissuto ringrazia Dio per non essere passato a miglior vita, insomma.
Esattamente, sì.
Ecco, le caratteristiche di questi brani, dicevamo prima, la scelta appunto per il genere della battaglia, i musicisti li abbiamo citati, almeno in parte, ecco, ma la caratteristica di un brano che appartiene a questo genere qual è? Che cosa si deve aspettare l'ascoltatore? Evidentemente ci sono anche delle sonorità che richiamano il momento della battaglia.
Sì, certamente. Per esempio, queste sonorità ci sono anche nei brani di Berrecore, che sono molto idiomatici, che appunto volutamente richiamano il suono della battaglia, ma anche per esempio nella Battaglia 8 di Annibale Padovano, che è un pezzo molto interessante, molto bello, perché è un po' una trasfigurazione colta della sonorità della battaglia, perché c'è questo tentativo più o meno esplicito di tradurre la sonorità della battaglia in una composizione piuttosto complessa da un punto di vista anche contrapuntistico, cosa che non è facile trovare, perché spesso i testi di brani sulla battaglia, almeno quelli più legati direttamente alla sua rappresentazione di una battaglia guerreggiata, sono spesso abbastanza semplici nel tessuto. Invece qui c'è questo tentativo di elaborazione anche piuttosto complesso della sonorità della battaglia.
Ecco, nei brani che avete scelto ce n'è anche qualcuno che racconta della vita del militare, in qualche modo fa da colonna sonora alla quotidianità di un soldato.
Sì, anche questo è il tema un po' che avevamo cercato di illuminare un po', il tema del ritorno a casa, del ritorno alle origini. La battaglia come momento di straniamento, ma anche come momento di ritorno e dunque di riappropriazione di un mondo che è stato perduto seppur momentaneamente. Qui ci sono appunto i brani, a parte il brano iniziale, quello di William Byrd, che è più idiomatico in senso generale, ma poi ci sono i due brani di Hume e di Dolan che appunto affrontano questa tematica, rispettivamente per viola sola e per liuto solo, che appunto affrontano questa tematica del ritorno del soldato che si riappropria della sua vita nel momento in cui la battaglia ha lasciato il posto alla pace ritrovata. Oh,
Per rendere queste sonorità, evidentemente l'ensemble Umbra Lucis, di cui fra poco ti chiediamo di dirci qualche cosa in più, di farcelo conoscere meglio, ha operato una scelta anche della strumentazione e naturalmente delle voci. Ci sono strumenti tipici di quel periodo, passiamo dalla bombarda alla viola da gamba, dal liuto al trombone, al cornetto, all'organo. Ecco, parliamo subito di questo organo così particolare, la cui voce è presente in questo disco.
Sì, molto particolare in effetti, perché è un organo portativo della prima metà del Cinquecento che si conserva attualmente al Museo Statale di Anghiari, che si conserva un organo molto, molto importante, sia perché ce ne sono pochissimi strumenti della prima metà del Cinquecento di questa fattura, questi piccoli organi che si trasportavano facilmente da un ambiente all'altro, è uno strumento di corte o comunque uno strumento di demona patrizia, non ha nulla a che vedere con l'organo in quanto strumento della chiesa. È uno strumento di quattro piedi, cioè suona all'ottava sopra, e oltre a queste caratteristiche storiche che lo rendono pressoché unico, lo strumento è molto bello anche dal punto di vista fonico. È uno strumento che ha una grande qualità fonica. In più è alimentato ancora con dei mantici a cuneo alimentati manualmente, il che rende il suono dell'organo un po' meno stabile, un po' meno fisso rispetto a quello a cui siamo abituati oggi, perché oggi anche gli organi storici sono normalmente alimentati con l'elettroventilatore.
L'elettroventilatore, certo.
E quindi probabilmente ascoltando si sente questo suono forse un po' meno preciso da un punto di vista della costanza dell'intonazione, ma molto più vivo, direi quasi tridimensionale. E poi l'organico è un organico piuttosto ricco, dove ci sono flauti traversa rinascimentali, viola da gamba, liuti, sei voci, che trova l'espressione, diciamo così, completa nel brano contemporaneo di Nicoletta Andreuccetti, ma anche per esempio nel Te Deum di Da Vittoria oppure nella Messa di Padovano. Ovviamente lì sono brani strumentali, Padovano è strumentale, ma lì tutti gli strumenti partecipano, ovviamente non le voci.
Certamente.
Sì.
Ecco, tu l'hai citato, ci sarei arrivato io, il brano Del visibile, dell'invisibile. L'affresco perduto di Nicoletta Andreuccetti, un brano del 2014, quindi è un brano contemporaneo, ma che nello stesso tempo è forse il più calato nella realtà del disco, perché è stato direttamente concepito, creato in riferimento a questo affresco di Leonardo, mentre, come dicevamo prima, gli altri brani fanno da corollario a un tema che appunto si vuole ispirare a questo affresco. Parlaci un po' di questo brano che fra poco ascolteranno i nostri ascoltatori, appunto.
Sì, come dici tu giustamente, questo brano l'abbiamo commissionato a Nicoletta Andreuccetti, ovviamente chiedendole di utilizzare degli strumenti antichi. Anche questa è la prima caratteristica di un brano contemporaneo che utilizza, non unica perché ce ne sono anche altri, ma comunque abbastanza peculiare, che utilizzano questo strumentario. E l'idea appunto era quella di creare un brano che fosse quasi concepito, almeno idealmente, per porre un po' davanti agli occhi dell'immaginazione questa perdita, questo affresco perduto Leonardo, questa creazione non finita che viene un po' riattualizzata dalle parole del Vasari. E in effetti il brano cerca di ricostruire proprio questa rete di suggestioni, cioè praticamente cerca di visualizzare con gli occhi della mente, anche della sonorità, con la dimensione percettiva del suono, questo affresco che si materializza piano piano attraverso, per esempio, all'inizio ci sono dei lunghi cluster iniziali, quasi come fossero delle tracce di questo passato indefinito che emerge, no? Quindi poi c'è una progressiva focalizzazione di questi suoni, quasi che vanno a testimoniare come piano piano l'affresco si ricomponga di fronte all'occhio di un ipotetico soggetto. Quindi la musica ricostruisce questa immagine in movimento anche attraverso l'utilizzo di alcuni frammenti del testo del Vasari, come se grazie ai suoni lo splendore di questo affresco per un attimo si rendesse ancora percepibile, fino alla fine del brano in cui appunto praticamente quasi evocando il disastro, diciamo così, della mancata fissazione dei colori, che Leonardo insomma cerca di utilizzare questa tecnica di Plinio il Vecchio ma si rivela fallimentare. Quindi a un certo punto questa nuova dissoluzione dell'immagine, quindi la visualizzazione progressiva di questa immagine e poi la sua perdita, che è la perdita attuale, la perdita con cui abbiamo purtroppo a che fare.
Quindi diciamo che riesce in qualche modo, attraverso le sonorità così spaziali, a attualizzare il discorso legato a un punto di partenza data oltre 500 anni. Ultimo capitolo di questo nostro incontro è l'Umbra Lucis Ensemble. Di chi si tratta e quali progetti futuri?
Allora, questo ensemble è un ensemble che è nato ad Anghiari quasi proprio per portare a compimento questo progetto. È stato fondato da Fabrizio Lepri e da me, e da lì in avanti è stato il nostro trampolino di lancio, perché da lì in avanti si è costruita un festival di musica antica a Anghiari che ha portato degli ensemble molto interessanti e dei solisti, cercando di aprire alle diverse esperienze della musica antica, cercando un po' di rinnovarne, come dire, una piccola ambizione di rinnovamento di prospettive, soprattutto una grande attenzione verso la dimensione sonora, verso il recupero di ambiti un po' trascurati, perché anche la musica antica ultimamente si è un po' adagiata, secondo me almeno, su cliché che sono magari più appetibili per il mercato. È un piccolo festival di nicchia che ha provato, che ha tentato anche di riportare alla luce repertori non così praticati.
Direi che è uno sforzo lodevolissimo, soprattutto perché poi offre, oltre alla, diciamo così, alla dimensione culturale del discorso che hai appena sottolineato, anche una cornice storico e naturalistica che è invidiabile, come quella appunto del paesaggio attorno ad Anghiari e di tutta la regione che c'è intorno. L'altro discorso invece legato alla cattiva piega, lasciami passare questo termine, che sta prendendo o che ha preso una certa esecuzione di musica antica, sicuramente sarà un tema sul quale vorrò ritornare e chiederò proprio il tuo aiuto per riflettere su queste problematiche.
Ti ringrazio, perché a me è un tema che sta molto a cuore. Forse sarebbe giunto il momento che si facesse un po' un bilancio e soprattutto si tracciasse delle prospettive in questo senso.
Credo. E ci aiuterai a farlo. Magari una delle prossime puntate, se non della nostra trasmissione, di qualche altro spazio qui all'interno di Rete 2. Grazie quindi a Stefano Lorenzetti, che avremo modo di risentire anche in veste di clavicembalista. Ha appena registrato nei nostri studi un bellissimo disco, Non svegliamo molto, che uscirà nel corso del 2020. Quindi grazie a Stefano, grazie per tutte le tue attività di interprete, di docente, di ricercatore, e a risentirci presto.
Grazie a te, Giovanni, grazie di tutto. A presto.